Innanzitutto ti abbiamo contattato per una ragione, qualcuno se ne sarà accorto perché se ne sta occupando anche quotidiani, media in generale, c'è qualcosa che è andato un po' oltre la cronaca di Firenze e basta. C'è una politica locale molto impegnata a trasformare la città da tempo in termini di turismo, profitto, ai danni anche della vita in strada, delle relazioni, della socialità anche liberata dal profitto. E c'è questa vicenda che sta riguardando Santo Spirito, che vede addirittura quotidiani e politica quasi impegnata a dire, in appelli aperti, a idee su come immaginare quello spazio pubblico, quando in realtà qualcuno già da tempo immagina come starci, come vivere quello spazio pubblico, e lo dimostra anche con la lotta. Ti chiederei un po' di riassumerci questa situazione che vi sta riguardando e un po' le vicende e i ragionamenti che vi state facendo.
Certo, allora la situazione di Santo Spirito è paradigmatica un po' per quella che è la situazione a Firenze. Cioè, Firenze già prima del Covid ha visto un forte processo di turistificazione e una continua sottrazione di spazi, soprattutto sia di servizi e di spazi, anche di socialità. Questo è arrivato al culmine con Covid e lockdown, la mancanza di socialità sentita soprattutto da una componente giovanile, e il 3 maggio è entrata in vigore una ordinanza che ha vietato lo stazionamento e durante il weekend sul sagrato della chiesa di Santo Spirito, piazza da storicamente ritrovo di giovani e meno giovani dell'Oltrarno fiorentino, e anche l'accesso alla piazza se non per consumare, una piazza che è stata riempita di tavolini con la liberalizzazione che si è avuta da parte del sindaco Della, che ha concesso gratuitamente a tutti i locali in tutta Firenze di poter disporre i tavolini all'esterno. Si è avuta un'esplosione dei tavolini nella piazza, e come se non bastasse, dal 3 maggio c'è proprio il divieto di stazionamento se non si consuma, per l'appunto. Quindi un'espulsione di tutto ciò che tutta la socialità, tutta la piazza come luogo di incontro per chi non può permetterselo. Addirittura due settimane fa sono iniziati i lavori per una cordonatura del sagrato, e in maniera abbastanza spontanea è stata lanciata un'assemblea di piazza, e è stato deciso il giorno della fine dei lavori di occupare simbolicamente il sagrato per farci una jam session. La serata poi è stata per fortuna più esplosiva del previsto, e si è arrivati durante la serata un po' a ribaltare anche il significato della cordonatura. Sono state tagliate le corde, sono stati ribaltati i toni, e è stato giocato al salto della corda con le corde della cordonatura. Sono stati fatti interventi in piazza, e la stessa cosa abbiamo fatto poi nei giorni successivi, quindi sia il sabato, sia la domenica, sia il lunedì. Siamo tornati sul sagrato, là dove non si può stare nonostante i divieti. Cioè, noi pensiamo che sia un po' il minimo questo, un punto di partenza. Cioè, riprendersi Santo Spirito è diventato un po' il simbolo del riprendersi una città che ci è negata, che è negata a tutte e a tutti, alle componenti giovanili sono negati spazi di socialità. Non è un caso che in Santo Spirito si abbia un problema di movida, perché le altre piazze sono già state svuotate, sono già state privatizzate, sono già state chiuse, e non solo per i giovani, comunque c'è un'assenza di servizi in tutto il centro storico, che è diventato un luogo di consumo, un mantiscio, ovviamente chi ci vive senza servizi è portato a spostarsi. Noi crediamo che la risposta debba essere una riqualificazione del centro attraverso le persone, facendoci tornare a vivere le persone, quindi potenziando servizi, scuole, presidi sanitari, luoghi di socialità, aggregazione, circoli come spazi culturali, bagni pubblici, renderla una città visibile, che al momento non lo è assolutamente. Ovviamente la risposta dell'amministrazione è tutt'altra.
Allora, ascolta un attimo, la prima domanda che ti faccio è che prima del Covid, prima dei tavolini ovunque, che significava stare in quella piazza? Che si faceva? Che si fa tuttora? Che le persone avevano, non lo so, c'erano iniziative oppure era un modo naturale di viversi la piazza? Che si faceva?
No, è la classica piazza, un luogo di incontro di svariate componenti cittadine, dalla marginalità ai giovani, anche un po' ai radical chic, diciamo, però non è una piazza in cui si ha una strutturazione di iniziative da parte di realtà o altro. È una piazza che si è sempre ha sempre vissuto un po' da sola, ecco, ha una sua vita, una sua frequentazione.
Ma si tratta di una frequentazione del quartiere o venivano da più punti della città?
Sia del quartiere sia da fuori, perché appunto proprio per questa mancanza un po' di spazi di aggregazione, di piazze, fruibili. A Firenze sono state militarizzate negli anni gran parte delle piazze che un tempo erano un luogo di ritrovo, da Piazza Santa Croce a Piazza San Marco, prima ancora Piazza Duomo, sono luoghi che sono diventati nel tempo inaccessibili poi alla popolazione. Santo Spirito è un po' rimasta la piazza dell'incontro, la piazza dove tutta la città sta che si riunisce, poi è anche teatro del 25 aprile, ci viene festeggiato ad esempio appunto il 25 aprile è la piazza dove viene festeggiata la liberazione, e già quest'anno abbiamo avuto problemi nell'organizzazione del 25 aprile, per quanto siamo riusciti a organizzarla, con il priore della Basilica di Santo Spirito, che ha suonato per 5 ore ininterrotte le campane per cercare di ostacolarci Santo Spirito, per cercare di ostacolarci la riuscita della giornata.
E allora, intanto mi faceva sorridere che dicevi la classica piazza, luogo di ritrovo, perché al momento non è che mi viene in mente, cioè mi viene in mente nel passato guardando a questa città e soprattutto guardando a le operazioni di svuotamento delle piazze in questo annetto che avvengono a Roma, quindi piazze circondate e svuotate progressivamente dai vigili urbani, dove poi vengono messi anche dei bandoni per impedire l'accesso. Questo è qualcosa che ha riguardato Santo Spirito oppure è stata comunque popolata? Ha tolto il lockdown, che immagino che non si poteva stare proprio fermi in tranquillità.
La città in generale, mi stai chiedendo?
No, se lì c'erano interventi continui, ci sono stati tentativi di svuotare la piazza dall'aggregazione.
Sì, continuamente in tutta la città, in Santo Spirito già a ottobre 2020 era stata fatta un'ordinanza che vietava, che contingentava il numero degli accessi alla piazza. Più volte sono intervenuta anche venerdì stesso, il giorno in cui poi è scattata la protesta, fino al nostro arrivo, fino alla presa del sagrato, le persone venivano fatte allontanare dalla piazza in maniera coatta dalla polizia, dalle forze dell'ordine. Succede sì, non solo in Santo Spirito, questo è per questo anche che crediamo che sia importante riprenderci gli spazi pubblici, perché sono sempre meno e sono sempre più vitali, tanto più dopo un periodo di lockdown dove è esploso un bisogno di socialità, e meno male, mi viene da dire, che questo bisogno di socialità sia esploso e non ci siamo chiusi tutte e tutti nella paura e nella depressione.
Ascolta, chi ha partecipato, non dico i nomi, la composizione a questa iniziativa di piazza? Cioè, c'era gente del luogo? C'è stato un dibattito a questa assemblea in piazza e poi alla jam session? È stata compresa come iniziativa?
Allora, principalmente hanno partecipato qualche realtà come l'occupazione di Via del Leone, realtà politiche del quartiere, hanno partecipato giovani frequentatori della piazza, hanno partecipato anche residenti comunque colpiti dalla chiusura del sagrato attraverso una cordonatura, il non poter più accedere a un luogo che comunque è sempre stato ed è parte integrante di quella piazza. E la protesta è stata, secondo me, pienamente compresa, cioè anche ovviamente non tutti sono in accordo, comunque in Santo Spirito da anni c'è un comitato di residenti di cui alcuni chiedono la cancellata che chiuda il sagrato, quindi c'è una spaccatura evidente tra due componenti, però sicuramente ha alzato una questione, e le voci anche a livello cittadino che poi si sono alzati, di artisti, intellettuali eccetera, hanno dovuto prendere atto comunque che la cancellata non può essere una soluzione, che chiudere, che delimitare non è una soluzione.
Ok, qual è stata la reazione delle autorità locali, della politica? Qual è il dibattito che si sta tenendo in città a seguito di queste iniziative?
Allora, la reazione delle autorità è stata, da un lato poliziesco giudiziario, repressiva, perché si parla di 47 persone denunciate con vari capi d'accusa, che vanno da manifestazione non autorizzata al danneggiamento, a oltraggio a pubblico ufficiale e a disturbo della quiete pubblica. Bisogna vedere quante poi saranno realmente le persone portate a processo e quante le eventuali condanne. Io penso poche, voglio sperare poche, mentre la risposta politica è stata agghiacciante, secondo me degna di un sindaco che sta intrudendo su se stesso come Dario Nardella, che dopo aver difeso la cordonatura condannando gli atti vandalici di venerdì, ha emanato una nuova ordinanza che estende il divieto di stazionamento, consumo di bevande nel weekend, dal giovedì alla domenica, ad altre 5 piazze della città. E adesso noi, partendo un po' da questo gruppo di persone che ha cominciato a difendere la Santo Spirito, stiamo provando a organizzarci per cercare di andare a rompere queste ordinanze anche in queste altre 5 piazze. Questa è un po' la recettiva, non è bella, però allo stesso tempo in questi giorni in Santo Spirito le persone stanno salendo sul sagrato, stanno rompendo l'ordinanza in autonomia, è un po' come, almeno per Piazza Santo Spirito, sia stata un po' rigettata dai fatti, ecco. La polizia non sta intervenendo a far sgombrare la gente come ha fatto fino a venerdì, quindi la speranza è che dando delle forti risposte anche su queste altre piazze riusciremo a far ritirare, se non sulla carta, almeno nei fatti, l'ordinanza.
Interessante i ragionamenti che state facendo e soprattutto l'agire. Tra l'altro devo dire, vi siete scelti anche una lotta divertente, perché riguarda il tempo libero, riguarda lo stare insieme, riguarda le relazioni e a questo punto anche la costruzione di una cultura, di un'etica condivisa nello stare insieme. Questo è il principio che poi genera una lotta. Ecco, interessante anche il fatto che di fronte a almeno atteggiamenti che ho vissuto, che ho visto per esempio in questa città, che bastava un lampeggiante avvicinarsi con fare sospetto per svuotare interamente una piazza, di fatto la lotta generi anche un tantino di coraggio, nel senso che tolto quello spazio vissuto anche gratuitamente, non resta altro che di fatto chiudersi in casa se non si ha delle possibilità economiche, e poi ci dovrebbero vedere, insomma, straziarci a sti tavolini dei bar.
Esatto, sì. No, la cosa molto, secondo me, è stata molto bella, cioè anche noi che un po' abbiamo, ci siamo sentiti di pancia di lanciare questa assemblea di piazza, di intervenire, non ci aspettavamo una partecipazione così grande, una forza e una comprensione della situazione. Io quando venerdì ho visto la cordonatura rovesciata e i ragazzini giocare al salto alla fune con le corde della coordinatura, ho proprio pensato: stiamo facendo bene, perché ne hanno veramente bisogno, forse più loro anche di noi che ci siamo proposti nel lanciare questa cosa, magari con un atteggiamento meno politico, però nella realtà è stata una liberazione per queste ragazze, fare cose che noi non avevamo previsto di fare, fatte in spontaneità, vuol dire che veramente c'è un forte bisogno di socialità, aggregazione, ritrovarsi. E non è stata neanche una serata, quella di venerdì, ma neanche quella di lunedì successiva, in cui a farla da padrone era il tasso alcolemico e il testosterone, cose che purtroppo si possono vedere anche a causa, anche soprattutto a causa del lockdown, che ha represso tantissimo le persone, poi possono emergere anche fenomeni così. Invece non si è manifestato, è stata proprio una lotta e una festa di cui si sentiva evidentemente il bisogno, i più giovani soprattutto.
Bene, bene, ci parli di elementi che purtroppo caratterizzano anche i cosiddetti spazi liberati, una socialità per esempio nei posti occupati, concerti, anche prima del Covid, molto bello che non si riconoscano questi aspetti agghiaccianti poi della costruzione di una relazione in iniziative di questo tipo, molto bello. Hai fatto bene a puntualizzare, non so, hai voglia di aggiungere altro?
Ma non saprei, no, mi sembra di aver detto abbastanza tutto quello che c'era da dire.
Bene, bene. Sono, insomma, è qualcosa che ci permette anche di ragionare su un po' di aspetti, appunto, che non riguardano soltanto la piazza che vi state vivendo e quelle che vi andrete a vivere per strapparle all'ordinanza, ma ci parla un po' delle nostre vite, ci parla anche di un dibattito mediatico straziante rispetto alla ripresa, la ripresa economica fatta a son di spritz e lavori stagionali. Di fatto sono atteggiamenti che se fossero presi in carico da molti, quello di viversi lo spazio pubblico, potrebbero osteggiare pesantemente tutti i discorsi davvero violenti che stiamo sentendo ai danni ovviamente delle nostre vite.
Sì, sono d'accordissimo. Okay. Infatti speriamo, cioè, che questa cosa almeno su Piazza Santo Spirito diventi una sorta di assemblea che riesca a autogestire anche la piazza, appunto. A noi è piaciuto molto l'idea di passare dall'autogestione dei nostri spazi liberati a riproporre gli stessi modelli per degli spazi urbani, come può essere una piazza. Quindi un po' questo è quello che ci auspichiamo che ne esca fuori, che può solo creare comunità, fare territorio e quindi creare spazi di autonomia, di controllo dal basso del territorio che viviamo, per renderli sicuramente migliori, che ci vuole poco, di come ce li vorrebbero far vivere.
Benissimo, benissimo, noi ti ringraziamo, resteremo su Firenze che abbiamo l'intervento di un altro compagno, intanto un abbraccio forte, magari ci aggiorniamo, ecco.
Bene, grazie. Io ringrazio voi e anch'io vi mando un abbraccio e ci aggiorneremo sicuramente.
Dai, dai, ciao ciao.
Ciao a tutte e a tutti, ciao.
Allora, una corrispondenza, la prima da Firenze, che speriamo regali anche qualche stimolo da queste parti. Noi ci ascoltiamo giusto un po' di musica e poi procediamo con la seconda corrispondenza. E allora bene, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, questo è Silenzio Assordante, siamo su Firenze, siamo partiti con la situazione in Santo Spirito, si parlava di progetti che ci sono sulla piazza che vengono contrastati da chi quella piazza la vuole vivere differentemente. Siamo in corrispondenza con un altro compagno fiorentino, benvenuto qui sulle frequenze di Onda Rossa.
Grazie, grazie a voi, ascoltatori e ascoltatrici, a tutta la radio.
Allora, ne abbiamo un pochino accennato nella corrispondenza precedente, però ti chiederei un po' di darci uno sguardo un po' all'indietro su quanto accade a Firenze, perché non è il Covid che ha portato questa ventata di ordinanze, c'è un progetto chiaro in città e non è neanche la prima volta che se ne parla, però facciamo un salto all'indietro per un po' delineare qual è la situazione che poi permette all'amministrazione cittadina di avanzare questo controllo sociale poi sullo spazio pubblico.
Ma sì, certo, ci troviamo senza, diciamo, la velleità di sentirci un caso a parte, nonostante comunque Firenze abbia delle sue particolarità e in qualche modo anche prima sono uscite fuori e magari nella chiacchierata di adesso ne mettiamo a luce anche degli aspetti, ma pensiamo ovviamente che tutto questo sia un trend generalizzato con un progetto che è ben più ampio, ecco, della singola questione Firenze e dell'accelerazione del Covid e quello che sta portando rispetto allo spazio pubblico, il controllo e alla repressione delle vite e appunto dei territori. Ma guarda, riguardandomi anche un po' quello che è, come compagni abbiamo scritto e prodotto nel tempo, veramente ci siamo sentite un po' Cassandre, nel senso che tutta la famosa retorica sul decoro, sul degrado, eccetera eccetera, devo dire che a Firenze è stata un po' apripista, ecco, rispetto a tante cose che adesso sono un pochino più sulla bocca di tutti e purtroppo incidono sulle vite di molti. Se pensiamo che nel 2013 l'allora sindaco Renzi, ancora non particolarmente noto ai più e alle più, istituiva un reparto di polizia municipale che doveva rispondere a un commissariato a parte e direttamente al sindaco, chiamandola appunto squadra antidegrado, che agiva senza poter ostentare il distintivo, insomma avevano delle peculiarità tutte proprie della, diciamo, quasi di una polizia privata. Se pensiamo che appunto queste squadre già nel 2013 operavano e agivano dalla primavera, nel luglio ci fu un caso in cui un lavoratore ambulante senegalese fu pestato nei dintorni della stazione mentre scendeva dall'autobus, quindi col controllo del biglietto eccetera eccetera, e fortunatamente con la reazione dei passanti la vicenda è uscita, perché poi tante di queste cose, come ben sappiamo, c'è il dato che un conto se accadono magari a dei compagni e delle compagne, delle persone in vista che hanno una rete solidale è attiva attorno, un conto è quando accade appunto a chi questo privilegio non ce l'ha. Quella vicenda lì fece uscire fuori appunto la questione della militarizzazione della città, del controllo sotto la bandiera del decoro, del degrado, che chiaramente andrà a colpire quelli che dentro questa dicotomia fra cosa è decoroso e cosa no, che poi abbiamo allargato a cosa è compatibile e cosa no al modello di città che ci volevano propinare, beh, diciamo non ci stupiamo di quello che sta accadendo nel 2021 con tutto quello che è accaduto. Diciamo che chiaramente la giunta Renzi-Nardella, Renzi prima, Nardella poi, cioè, di base è la giunta Minniti, nel senso che sono stati anche i famosi patti per la sicurezza e il decoro appunto sono stati firmati a Firenze dal ministro Minniti nel 2017 con la stretta di mano a tre, appunto Minniti, Nardella che era subentrato a Renzi e a Renzi che era Presidente del Consiglio. Insomma, diciamo che ne abbiamo viste di parecchie. Questo chiaramente con la dinamica che potete ben capire, nel senso con una discrezionalità da parte degli sbirri pesante in città, sempre più legittimata anche da tutta la cagnara mediatica dei giornali che qua insomma vanno per la maggiore, che sono espressione della destra più becera, come La Nazione, Corriere Fiorentino, eccetera eccetera, che purtroppo appunto a Firenze, anche solo ricordando gli ultimi eventi diciamo così mediamente recenti che hanno tolto la vita a Riccardo Magherini nel 2014, e penso che molti sappiano di cosa stiamo parlando, sino dalla stessa caserma da cui uscirono appunto i carabinieri che intervenirono e poi uccisero Riccardo, dalla stessa caserma l'anno su 2 anni dopo tre poliziotti stuprarono delle ragazze fuori che raccolsero, così dissero, poi da una discoteca a Firenze, eccetera eccetera, sino appunto alle decine di condanne, processi, intersgomberi, insomma diciamo che a Firenze non è un bel clima, ecco, questo possiamo dirlo. Quello che sicuramente è interessante è provare a sabotare questi meccanismi, provare sicuramente a dare delle risposte, a creare anche dibattito, perché effettivamente la cappa mediatica in questa città è altissima, e non è affatto semplice, e purtroppo legittima quelle che sono delle eccezioni che si fanno sempre più normalità sulla retorica dell'emergenza, eccetera eccetera, e insomma è bene intervenire e provare a sabotarle al meglio e prima possibile, perché sennò si fanno prassi. Se pensiamo che, anche solo per fare un altro esempio, poi magari ne parliamo insieme, rispetto al Daspo urbano anche Firenze è stata prevista, e non soltanto per gli ambulanti, come veniva propagandato sempre sulla retorica, che poi chiaramente è sempre puntuale, non a caso sempre prima della stagione estiva, prima, dove l'afflusso di turisti deve necessariamente creare la città vetrina modello, e non si deve vedere appunto il barbone, il venditore ambulante, eccetera eccetera, ma è stato applicato per la prima volta ai compagni anarchici sgomberati dalla riottosa, per il quale veniva vietato all'indomani dello sgombro, eccetera eccetera, dal prefetto la possibilità di girare intorno a quel quartiere, peraltro quartiere che non è dentro una circoscrizione classica come può essere appunto quella dei quartieri, ora a Roma non si chiamano così, se non mi sbaglio, non so come si chiamano, circoscrizioni o cose simili, quindi addirittura creando precedenti legislativi interessanti che sono stati anche impugnati a livello diciamo di difesa legale, ma insomma il dato politico era particolare, questi compagni non potevano fondamentalmente camminare, avvicinarsi alla zona vicina allo spazio sgomberato, e questo accadeva 5 anni fa, insomma. Non è un caso eccezionale Firenze, però è un caso che è interessante per capire una tendenza che ai noi è più generale e che ovviamente generalmente necessita una risposta collettiva in qualche modo.
Insomma, non è stata solo la campagna elettorale di Nardella, ma proprio un operare quotidiano quello che riguardava ripulire muri, telecamere, controllo proprio a tappeto del territorio, e la dimostrazione di una città pronta a tutto per il turismo, e quindi insomma sono boccate d'ossigeno quelle che stiamo vedendo in questi giorni, dove le persone discutono, si auto-organizzano in qualche modo. modo questo tentativo anche di creare dibattito è andato ben oltre la piazza. Vedo che c'è un gran parlare, ecco, lo vedo da lontano, me ne accorgo da lontano, vedo anche i quotidiani che sono lo strumento di governo in città, cercare un attimo di anche smorzare questa diciamo anche buca che ha preso Nardella su l'iniziativa di svuotare Santo Spirito e regalarla al profitto, ecco.
Ma no, assolutamente, assolutamente, devo dire che è un bel boomerang che gli sta tornando dietro. Chiaramente è un'arma che dobbiamo affilare, nel senso che sicuramente è stata una risposta che ha reagito anche di pancia, proprio come dicevi tu, la boccata d'ossigeno, no? A un clima che era veramente asfissiante. Cioè, se guardiamo anche soltanto appunto le ultime ordinanze, non ultima quella che citava anche il compagno di Sanfrediano prima, no? Dell'uscita qualche giorno fa, il fatto che tu non possa stazionare se non dimostrando che stai andando a consumare in un locale o appunto stazionandosi direttamente, cioè significa che tu puoi solo camminare, attraversare uno spazio, basta, cioè non lo puoi vivere, non puoi fermarti a parlare. Questo accadeva, è stato sperimentato nei mesi caldi, diciamo, della pandemia. Firenze è stata colpita principalmente nella seconda ondata, cioè anche a livello di impatto, diciamo, anche di emotivo sulla vita delle persone. I contagi sono stati molto più alti in quel periodo e questo accadeva, diciamo così, e ci rendevamo conto che poteva essere un precedente grave. Ecco, ora si sta facendo, come si diceva prima, stanno provando a renderla prassi, no? Cioè a renderla quotidianità, il fatto che tu devi o consumi o te ne vai, cammini, passeggi, via. Tutto questo per il centro, poi, perché fortunatamente da una parte anche questo è un discorso interessante, poi le periferie, le piazze, i giardinetti di periferia, tutto sommato, finché la volante non arriva, si permette in qualche modo che la socialità si crei, localino o non localino, ma il centro è diventato qualcosa di allucinante, e con la totale discrezione della polizia, con tutto quello che può significare e si porta con sé, proprio in termini di pericolosità e di repressione, certo. fatta di manganelli, di arresti coatti, di persone senza documenti portate via, eccetera eccetera. La boccata d'ossigeno ovviamente è, appunto, in qualche modo è riuscita a emergere, a uscire fuori, ha esondato rispetto anche al circuito militante. Cioè anche la piazza che veniva descritta prima, appunto, si sono passate, l'ho vissuta anch'io, c'erano tante facce che non frequentano gruppi organizzati, che non frequentano i collettivi o gli spazi occupati, ma che si sono sentite di fare la cosa giusta. E davvero penso di, non voglio parlare per altri, però lo si sentiva che non era soltanto la voglia di bere e di far casino, parliamoci chiaro, cioè non era solo quella, era proprio una risposta istintiva di volontà di reagire a qualcosa che veniva percepito come un sopruso e una roba vergognosa. Questo è sicuramente qualcosa. Per esempio, quando dico che non è abbastanza, la cosa interessante è stata venerdì scorso il fatto che a mezzanotte, noi eravamo ancora in zona gialla, dunque il coprifuoco era ancora in vigore, la polizia cosa ha fatto? Vabbè, i Gossini erano a controllare fondamentalmente il sagrato, ogni tanto prendendosi qualche gavettone, eccetera eccetera, in forma, diciamo, passiva, non aggressiva. Nel mentre però cos'è accaduto? Che la piazza è stata sgomberata anche abbastanza velocemente da reparti, alla loro maniera, diciamo, come una giornata qualunque. Ciò che ha resistito è stato il sagrato. Dunque, anche questo ci ha fatto riflettere sul fatto che bene, benissimo, difendere la legittima volontà di stare su quel sagrato, e poi parliamoci chiaro, cioè, si chiama sagrato, e anche qui siamo cascati anche noi, inciampati anche noi in tutta la retorica che ci hanno fatto sulla chiesa, la sacralità di quello spazio. Cioè, di base è la piazza, ok, è una parte della piazza, cioè anche urbanisticamente parlando così è. Quello spazio c'è stato riconquistato, gestito e vissuto, il resto della piazza, ahi noi, no. E quindi e speriamo che questo ha fatto riflettere tutti e tutte, e speriamo che le prossime volte, a partire anche da stasera banalmente, si faccia un passettino in più, no? Cioè che si riesca a riprenderci la possibilità di stare in quella piazza, di farlo nelle forme in cui che si ritiene migliori, se ne parli e si provi a coinvolgere anche su questo, perché la gente è reattiva, le persone lo vivono sulla pelle, questa asfissia, questi soprusi, queste necessità sono bisogni, ed è compito nostro quelli di farli valere e di renderli accessibili ai più, ecco.
Allora, intanto...
poi come dicevi tu...
No, scusami.
No, dico, poi come dicevi tu, sono cose che son sicurissimo che a Torino, a Roma o a Milano, insomma, sono ben chiare. Ripeto, Firenze non è necessariamente un laboratorio, però è qualcosa di interessante, e è interessante fortunatamente anche questa dinamica di risposta anche così istantanea, chiaramente in qualche modo organizzata, ma che va al di là poi anche delle volontà, delle intenzioni dei compagni e le compagne, che tra virgolette rendono, e questo penso sia una cosa positiva, c'è anche la possibilità a molti poi di farla propria questa insubordinazione, ed è interessante metterle in circolo anche fra di noi, no? È interessante che ne stiamo parlando su Radio Onda Rossa, ecco. Certo. Ne stiamo parlando sui circuiti fiorentini, eccetera, perché penso siano cose di cui ci dobbiamo assolutamente far carico, interrogare e capire come reagire, ecco.
Allora, innanzitutto ci serviva un po' la cornice storica di quanto sta avvenendo a Firenze, nonostante insomma sia un po' chiaro a tutte e tutti quanti il fatto che obbligare le persone ad attraversare lo spazio pubblico, a non stazionarci, non ha nessun riscontro sanitario, soprattutto quando si parla di spazio all'aperto. Però ecco, era anche un po' per togliere ogni dubbio che è un processo che va avanti da un bel po', e se oggi diventa una questione proprio di libertà, non di principio, quella di tenere quello spazio pubblico così com'è, è anche perché ci sono stati altri progetti che hanno riguardato tutto il resto della città. Di fatto c'è un inciso che riguarda anche la violenza della polizia che ci descrivevi, le retate contro venditori ambulanti senza documenti, insomma chiunque in questo spazio pubblico, ed ecco, magari può diventare un compagno quando lotta, è povero o di fatto sceglie di alzare la testa e viene inteso come socialmente pericoloso e quindi da cacciare dallo spazio, da espellere dallo spazio. Ora, su questa pericolosità sociale viaggiano diversi aspetti, alcuni li abbiamo anche raccontati la settimana scorsa quando abbiamo parlato della sorveglianza speciale anche per quanto riguardava Firenze. Io ti chiederei un po', dato che abbiamo visto piogge di multe Covid, le chiamiamo così, però quelle che riguardano questo annetto e mezzo della nostra vita, ricordiamo che prima addirittura era penale, adesso è un fatto amministrativo. E, dico prima, nel senso, da a marzo 2020 era penale, invece poi è stato trasformato in amministrativo. Ti chiederei un po' di raccontarci quello che sai su come sono state utilizzate a Firenze.
Ma guarda, allora, chiaramente il contesto è noi quello che dicevamo prima, ovviamente tutto il discorso che dicevi tu su chi poi vanno a colpire questi provvedimenti, no? Che poi possono essere sbandierati in una maniera o in un'altra, anche a seconda dell'emergenzialità del momento, no? Una volta sono gli ultras e poi sono i lavavetri e poi sono gli antagonisti e poi appunto l'ambulante, eccetera eccetera. Questi provvedimenti qua, diciamo che a Firenze, volente o no, sono stati provati ad essere messi in campo da tempo, come si diceva, no? Anche rispetto al DASP urbano, che poi ha tutto il discrimine che dicevi più, tu, no, della pericolosità, dell'incompatibilità rispetto a qualcosa che deve essere normato, stabilito rispetto a criteri tutti loro, e che però hanno la linea del profitto, appunto, dell'obbedienza e della possibilità di permettersi o no di poter vivere uno spazio, la sua città, le sue vie, la piazza, eccetera. Tutto questo, appunto, purtroppo senza una rete di solidarietà e di resistenza concreta attiva in città, devo dire che anche su questo facciamo tutti autocritica, perché purtroppo poi veniamo a sapere anche cose incontrandosi per strada, non c'è un progetto, diciamo così, di far fronte comune al momento su questa cosa. Però quello che è stato notato in città è che soprattutto poi a cavallo delle giornate del 30 ottobre, che come dicevi tu e come la radio ha ricordato più volte, al momento vede un compagno con la pendenza della sorveglianza speciale e avrà tutto il suo iter. È caduta fortunatamente quella per Giova, l'altra compagna, appunto, fermata in piazza sempre il 30 ottobre. Un'attenzione attorno ai compagni e alle compagne un pochino più assillante, con cose veramente ridicole e vergognose, cioè gli appostamenti della Digos attorno a quello spazio o attorno a quell'altro punto di ritrovo, in cui ti faccio la foto se scendi da spazio X col cane, non hai la mascherina, boom. Questo fa parte di quel fascicolo che poi va a caricare la possibilità che tu prenda multa Covid o meno mentre stai portando fuori il cane. Veramente, questi sono, cioè, sono esempi veri, non li sto caricando di altro. Poi ovviamente, e qui vedremo, perché poi i tempi sono un po' lunghi, stanno arrivando adesso
davvero episodi tristi, cioè devo dire che più che agghiaccianti e brutali, sono tristi, cioè.
Sì, assolutamente. Vabbè, come tristi sono le loro vite, di chi passa, insomma, c'è la vita a controllare le vite altrui. Però sono pericolosi, perché ora è vero che sono armi che anche a livello legale, e lì sì un minimo di confronto anche fra chi, fra la rete di supporto legale dei compagni in città, c'è la volontà ovviamente di non pagare assolutamente niente, di ricorrere a tutto in tutti i modi possibili, di denunciare anche pubblicamente quello che sta accadendo. Appunto questo sta avvenendo anche su quelle risposte di piazza che ci sono state durante la pandemia, no? Anche con un grosso dibattito interno anche su come esprimere la volontà di starci in piazza, no? In tanti spazi hanno creato situazioni di non solo di mutualismo e solidarietà concreta nei quartieri, ma anche di divertenza, di politicizzazione di quello che stava accadendo, e di andare a bussare, insomma, alle porte di chi era un po' responsabile di quello che stava succedendo, no? Su più aspetti. E le multe sono arrivate, stanno arrivando adesso, sono arrivate agli studenti e studentesse medie, che raggiunsero in corteo, distanziati, o peraltro con una, devo dire, con un'autodisciplina interna forte e convinta, con un'autotutela reciproca importante. Ma cosa avevano fatto? Si erano mossi in corteo, avevano raggiunto il presidio unitario del circuito di priorità alla scuola, no? Nel maggio scorso, e questo qui violava fondamentalmente non solo ovviamente il dispositivo che vietava il corteo, no? Ma violava, penso, altro, cioè il fatto che questi compagni, giovani per di più, delle scuole in maniera auto-organizzata, si erano trovati in una piazza, si erano mossi nell'altra, avevano raggiunto il presidio autorizzato. Il corteo, in qualche modo, la passeggiata non autorizzata, è stata punita con la multa, i famosi 400 euro, eccetera, eccetera. Da lì c'è stata, questo maggio dell'anno scorso, appunto, è, almeno a nostra conoscenza, la prima gocciolina. A cascata, a pioggia, sono arrivate, stanno arrivando dalla resistenza allo sgombero dello spazio transfemminista La Magnifica in ottobre, e questo autunno, questo inverno, l'estate scorsa ci sono stati diversi cortei antifascisti in risposta a delle condanne di solidarietà internazionale, il ricordo di Orso, di Lorenzo, quindi nel senso, abbiamo le antenne dritte, perché probabilmente, insomma, ai compagni e alle compagne queste cose verranno fatte un po' cacare, come si dice in francese. Dunque, ovviamente anche qui c'è la volontà di non stare zitti, e con la consapevolezza che ovviamente sono misure puntuali, ma che il sistema già, tra virgolette, pronto da tirarti giù come un asso quando l'occasione glielo permette. La pandemia è stata gestita come un'emergenza, e come emergenza, emergenza da un punto di vista del controllo della persona. L'emergenza sanitaria, tra virgolette, è perché strutturalmente viene concepito il fatto che se c'è una cosa eccezionale viene gestita come un'emergenza. Cioè, il fatto, vabbè, non mi voglio dilungare, no? Però nel senso, penso che si stia capendo un po' che cosa ruota attorno alla retorica dell'emergenza. Ecco, attenzione, perché poi queste robe restano, e qui lo spazio di cosa c'è permesso e cosa no ce lo dobbiamo conquistare metro per metro, passo per passo, e appunto l'attenzione ovviamente sui compagni e le compagne è molto alta, devo dire, in questo periodo a Firenze. Chiaramente anche qui, con tutta umiltà, non pensiamo di essere una situazione di particolare effervescenza e pericolosità sociale maggiore rispetto ad altre situazioni, ma sicuramente questo è, e quindi bisogna stare attenti, attente, parlarne e organizzarci, penso.
Sei stato chiarissimo, da qui ti ringraziamo. Vuoi aggiungere altro?
Ma senti, intanto ringrazio la radio. Io faccio così una piccola cosina spot, nel senso che anche grazie ai compagni e compagne della radio, anche a Firenze sono arrivati gli opuscoli di Zero Calcare, in solidarietà ovviamente ai rivoltosi e detenuti, dei detenuti e familiari delle rivolte in carcere nel marzo scorso. Dunque anche a Firenze fortunatamente riusciremo a distribuirle, a contribuire a questa grande iniziativa. So che appunto a Roma a breve ci sarà un presidio, dunque diciamo l'abbraccio solidale, il saluto voleva collegarsi idealmente insomma al presidio che ci sarà da qui a breve, no? Se non sbaglio.
Sì, sì, assolutamente, il 30. Io ti ringrazio davvero, insomma speriamo che a Firenze si accorra ad acquistare, a sottoscrivere per questo fumetto, che devo dire, cioè, sono 30 pagine fatte molto bene e ci permettono anche di non mettere nel dimenticatoio qualcosa davvero di epocale che è accaduto in questo paese, che lo Stato ce l'ha messa tutta tra morti e pestaggi e torture a rimettere nel silenzio le persone detenute. Spetta a noi essere loro megafono, quindi ti ringrazio per ecco anche questo riferimento. Intanto
un abbraccione,
ci aggiorniamo.
Buona lotta, buona trasmissione, ciao,
ciao, ciao. Ciao. E allora, questo è quanto da Firenze. Noi ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo in voce.